Vorrei condividere qualcosa dal Vangelo di Matteo, capitolo 4 in maniera particolare. Un argomento che personalmente mi sta molto a cuore, dove il Signore ha parlato molto alla mia vita in questi ultimi anni. Vorrei condividerlo con voi, dire qualcosina, perché sicuramente uno degli argomenti più vasti in assoluto che esista nella Bibbia. In Matteo al capitolo 4, al versetto 17 in poi, anzi leggiamo dal versetto 12 al versetto 25. Matteo 4, dal verso 12. Ora Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Poi lasciò Nazaret e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse ciò che fu scritto dal profeta Isaia quando disse: il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è levata la luce. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Amen. Prima di dire amen, ascoltate, perché stasera la vostra dottrina sarà letteralmente messa sotto sopra, ve lo garantisco. Dite amen per fede. Ora Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare poiché erano pescatori, e disse loro: seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Ora essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono, e proseguendo il cammino vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, nella barca con Zebedeo loro padre, i quali riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli presentarono tutti i malati colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Amen. Versetto 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Saremmo sorpresi stasera se io facessi la domanda a ciascuno di voi, chiedendovi: secondo voi qual è il messaggio che Gesù ha predicato durante il suo ministero? Alcuni comincerebbero a pensare che il messaggio di Gesù era, Gesù ha predicato ad esempio sulla nuova nascita. Questo non è vero, perché Gesù non ha mai predicato sulla nuova nascita. Ha menzionato la nuova nascita una volta alle 2:30 del mattino ad un sacerdote ebreo. Qualcuno direbbe: Gesù ha predicato sulla croce, sul Calvario. Questo non è vero, perché Gesù ha menzionato il Calvario in privato con i suoi discepoli, poche volte. Gesù ha predicato sul battesimo nello Spirito Santo. Gesù non ha mai menzionato il battesimo nello Spirito Santo, se non addirittura dal risorto, in Atti al capitolo 1. Gesù ha predicato sulla resurrezione e sull'autorità. In realtà, quando noi andiamo a studiare il messaggio che Gesù ha predicato, noi troveremo che Gesù ha predicato un solo messaggio per 3 anni
di ministero terreno. E se posso dirlo, Gesù è stato il predicatore più monotematico e ripetitivo nella storia dell'umanità. Perché l'unico e solo messaggio che Gesù ha predicato è il regno di Dio. Gesù ha iniziato il suo ministero terreno predicando il regno di Dio, o se possiamo dirlo meglio, come citato in Marco al capitolo 1, il Vangelo, cioè la buona notizia del regno di Dio, e ha concluso il suo ministero terreno predicando la stessa cosa. E tutto il suo ministero, tutto il suo insegnamento, tutta la sua predicazione si è basata sul presentare Dio come Padre e il regno di Dio venuto sulla terra per mezzo di Lui. Non esistono altri messaggi che Gesù. Tutto quello che noi intendiamo come dottrina era all'interno di un messaggio. La nuova nascita non è il messaggio principale di Gesù. La croce non è il messaggio principale di Gesù. La resurrezione non è il messaggio principale di Gesù. Tutti gli insegnamenti e tutte le parabole riguardano cosa? Il regno di Dio è simile a... Il regno di Dio è simile a... Il regno di Dio... A cosa paragonerò il regno di Dio? Il regno di Dio è simile a... E tutto il suo insegnamento è basato con... basato su un principio: il regno di Dio è qui ed è ora ed è disponibile per ogni persona. Io vorrei vedere insieme a voi anche il significato originale delle parole, perché purtroppo, proveniendo dalla Chiesa Cattolica ed essendo entrati nella Chiesa Evangelica, purtroppo il nostro modo di pensare su alcune parole, su alcune espressioni di Gesù, sono totalmente state capovolte e storpiate e adulterate e pervertite nel loro significato originale. Rimarreste scioccati se io vi dicessi che quando Gesù usa la parola o l'espressione ravvedetevi, Gesù non la usava in riferimento al peccato. Non è mai associata questa parola al peccato nel Nuovo Testamento. E noi scopriremo, andando a leggere il Nuovo Testamento senza filtri religiosi, che noi siamo stati intrappolati da insegnamenti religiosi. Se andiamo a leggere in Marco al capitolo 1, che è il parallelismo di questo, dell'inizio del ministero di Gesù, in Marco 1, versetto 14 e 15, dice: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando cosa? Il Vangelo del... Dai, diciamolo convinti, il Vangelo del Regno di Dio. Noi continuiamo a predicare un Vangelo che riguarda una denominazione, che riguarda un modo di pensare, una religione. Sareste scioccati se io vi dicessi che Gesù non ha mai parlato di cristianesimo. Sapete cos'è il cristianesimo? È una religione. E noi possiamo paragonarlo, fare dei paragoni. Qual è la differenza tra il cristianesimo, l'Islam e la religione ebraica, l'ebraismo? E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato una religione. E sarebbe ancora più pesante se io vi dicessi stasera che abbiamo sostituito il regno di Dio con il cristianesimo, pensando che fosse la stessa cosa. Ma Gesù non ha mai parlato di religione, Gesù ha parlato di un regno. Noi abbiamo chiuso il regno di Dio dentro una religione chiamandolo cristianesimo. E quando Gesù parla in Marco al capitolo 14 al versetto 15, dice:
E Gesù andava predicando l'Evangelo del Regno di Dio dicendo, questa era la predicazione di Gesù: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo del Regno, credete all'Evangelo, alla buona novella. La parola ravvedimento non è mai collegata al peccato. Perché? Perché nella cultura ebraica non ha nulla a che fare con il peccato. E se andiamo a studiare, voi vedrete che questa parola non è mai associata al peccato. Perché? Molto semplice. Perché Gesù stava parlando a degli ebrei. E qual era il problema? Di cosa dovevano ravvedersi gli ebrei? Del loro peccato? No. Il problema degli ebrei non era il loro peccato. Il problema degli ebrei era esattamente l'opposto. Loro si sentivano giusti per l'applicazione della legge. Ecco perché Gesù associa il ravvedimento non al peccato, ma al Vangelo. Ebrei capitolo 6. Versetti 1 e 2, vi ricordate, parla del fondamento della fede, dell'insegnamento di Cristo, e parla del ravvedimento dalle
opere
morte. Che cosa sono le opere morte di cui parla la Bibbia? Sono tutte quelle opere di giustizia che le persone facevano per essere approvate da Dio. Quindi per assurdo noi stiamo dicendo che abbiamo predicato esattamente il contrario di quello che Gesù ha predicato, portando le persone a ravvedersi per i loro peccati, mentre Gesù stava dicendo ravvedetevi per le vostre opere buone. Ravvedetevi e credete. La parola ravvedimento non significa sentirsi in colpa. Guardate qual è il nostro, se io vi facessi un quadro stasera, secondo noi che cosa è il ravvedimento? Il pastore predica, poi fa un appello. Chi vuole dare la sua vita a Gesù, chi vuole santificare la sua vita, le persone vengono avanti. Ravvedetevi, le persone cosa fanno? Cominciano a piangere, si sentono contrite, si sentono in colpa. E noi pensiamo che quello è il ravvedimento. Lo Spirito Santo li ha convinti di peccato. Non è così, perché quello non è il ravvedimento. Le persone vengono avanti, piangono, poi c'è qualcuno che prega per loro, li abbraccia, li fa sentire consolati, gli dice Dio ti ama, non ti preoccupare, se tu ti ravvedi Dio ti perdona, se tu ti ravvedi Dio ti perdona. Un'altra opera, se tu ti ravvedi Dio ti perdona, cosa che nella Bibbia non è scritto da nessuna parte. E allora facciamo sentire le persone sollevate, si sentono amate, si sentono risollevati, e escono dalla porta e ritornano a fare quello che facevano. Perché? Perché non era ravvedimento. Perché la parola ravvedimento significa, dal greco metanoia, significa cambia modo di pensare. E Gesù stava parlando degli ebrei, agli ebrei, al popolo, stava dicendo: dovete cambiare il modo di pensare, smettendola di credere di essere approvati da Dio mediante le opere della legge, perché davanti a voi c'è la grazia di Dio e il regno di Dio a vostra disposizione. Amen. Dove nessuno sarà giustificato per le proprie opere, ma solo per grazia mediante la fede.
Amen.
Comprendete che a volte quello che noi leggiamo è condizionato da un insegnamento che abbiamo ricevuto, che abbiamo accettato così, senza discutere. Ci è stato dato, abbiamo detto amen, senza studiare, senza comprendere la cultura di quel tempo. La cultura ebraica è totalmente diversa dalla cultura greca dalla quale noi proveniamo. Non c'era una storia di chiesa di Stato alle spalle per la quale noi potevamo leggere e interpretare le cose. Perché Gesù sta dicendo, dovete cambiare il vostro modo di pensare e credere alla buona notizia. Dovete rinnovare
il vostro modo di pensare, perché da ora in poi il regno di Dio non funziona più con le regole del passato, ci sono nuove regole, perché c'è un nuovo regno, perché c'è un nuovo re. E in questo regno funziona con principi di grazia e di giustizia. Paolo ai Romani, Romani 5:17 dice: molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di colui che è Gesù Cristo. E noi dobbiamo fare un grande passo di umiltà e riconoscere che certe cose che abbiamo creduto non solo erano sbagliate, ma addirittura ci hanno condizionato nel nostro rapporto con Dio e nel nostro rapporto con le persone. Ravvedetevi. Non è incredibile che Gesù non ha mai detto a nessuno: pentiti dei tuoi peccati? Mai. Non è incredibile che nessuno mai abbia chiesto perdono dei suoi peccati a Gesù? Il Nuovo Testamento, andate a leggere. Giovanni Battista sì, a Gesù mai. Perché? Perché il problema per Gesù non era il peccato, ma il rinnovamento della mente. Se la mente non viene rinnovata, noi siamo una fabbrica. Noi non siamo chiamati a sostituire i pensieri, perché a volte c'è anche questo tipo di insegnamento, no? Il rinnovamento della mente sostituisce i pensieri, non pensare più alle cose vecchie, alle cose brutte, comincia a pensare alle cose. No, non è una sostituzione di pensieri, è un cambio di cultura. Qual è la differenza tra il pensiero e la cultura? I pensieri sono il frutto di una cultura. E se la nostra cultura non cambia, i nostri pensieri saranno sempre partoriti in questo momento. Se non abbiamo la cultura del regno, noi vivremo sempre da schiavi, ad esempio. Sapete cosa facciamo? Noi maneggiamo l'eredità del regno, le ricchezze, la potenza del regno con una mentalità da servi. E continuiamo a dire: non sono degno, non sono santo, non sono puro, non sono unto, non sono pronto, non sono abbastanza, non sono qua e non sono là. E abbiamo una cultura di servo qua dentro e non riusciamo a vivere da re. Non perché Dio non è buono, non perché non abbiamo la potenzialità per farlo, ma perché abbiamo una cultura centrata sul peccato più che sulla grazia, centrata sui nostri difetti più che sulla sua potenza, centrato sulla nostra debolezza più che sulle sue virtù. E Gesù sta dicendo: abbiamo bisogno, dobbiamo cambiare modo di pensare. Marco capitolo 1 versetto 15 dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo Evangelo era l'Evangelo del regno. Non era l'Evangelo dei cattolici, non era l'Evangelo degli evangelici, è l'Evangelo del regno, che si basa su principi diversi. E quali sono i principi diversi? Gesù vi annuncia nel sermone sul monte: avete udito che fu detto, odia il tuo nemico, ma io vi dico, ama, anzi fai del bene a chi ti fa del male. Che principi sono? Gesù era considerato un eretico. Per il suo tempo Gesù era considerato un sovvertitore. Un eretico secondo il mondo religioso del suo tempo. Perché? Perché la legge si fondava su cosa? La legge ti rivela la tua debolezza, il tuo peccato. Gesù viene e ti rivela quanto tu sei prezioso per il Padre Celeste. Ti rivela quanto sei importante, quanto sei straordinario per quello che ha creato il cielo e la terra. La legge ti rende schiavo, la grazia di Dio ti rende un re. E Gesù è stato letteralmente massacrato dai farisei, perché è andato a scardinare tutto il sistema religioso che era improntato sulle opere, 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 opere morte. Come dice Isaia, tutta la nostra giustizia sono come un panno sporco davanti a te. Il ravvedimento che noi dobbiamo fare è un cambio di mentalità basato sulle opere. Sulle opere. Gesù ha detto, dovete cambiare il vostro sistema di pensiero. Le persone nell'Antico Patto facevano i sacrifici per avere i propri peccati non cancellati, ma coperti. Sangue degli animali, dice la Bibbia, copriva, non cancellava, copriva. Gesù arriva e cosa fa? Gesù perdona i peccati di chi neanche glielo chiede. Vi ricordate il paralitico? Con il buco sceso dai quattro amici, ve lo ricordate? È scritto: Gesù vide la loro fede e disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ci scusi, veramente ero qui per la prigione. E infatti tutti insomma dicono: chi è costui che si permette di perdonare i peccati? Solo Dio può farlo. La legge era centrata sui 10 comandamenti e tutto il sistema legalista di Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio. Gesù arriva e dice: vi do un solo comandamento, solo un nuovo comandamento. Chi può dare i comandamenti? Solo Dio può dare i comandamenti. Io vi do il comandamento che vi amiate e vi umiliate come io ho amato voi, e da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Alleluia. Da come cantate? No. Da come pregate? No. Dal fatto che parlerete in lingue? No. Ma dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Questa è la base del regno di Dio. Un regno basato sulla grazia e sull'amore incondizionato. Portano la donna presa in adulterio. No, ora non so qua a Napoli, di solito a Catania l'adulterio si fa in due. Qua? Pure in due, di solito sì. No, portano solo la donna. La donna colta in flagrante. Ma il uomo dov'è? No, solo la donna. La portano, pensate che quella donna era lì di sua spontanea volontà? Sì o no? Sì o no? No, è stata trascinata secondo il costume di quel tempo, la trascinarono per i capelli, quindi ferite, graffi, contusioni da tutte le parti, botte che avrebbero preso, l'hanno buttata ai piedi di Gesù. Hanno messo alla prova, dice Mosè, ci dice di lapidare tali donne, e tu che cosa dici? Gesù voleva rispondere veramente. Mosè dice di lapidare sia l'uomo che la donna. Dov'è l'uomo? Vabbè, lasciamo stare. È inutile fare questi discorsi con gente che ha pregiudizi, no? E allora, che cosa ci dici? Cosa dobbiamo fare con questa donna? È stata colta in adulterio. Mamma mia, che male, dietro la porta a guardare. Cioè, come hanno fatto a scoprire? Erano lì a guardare, erano dei guardoni. Guardavano e pregavano per la loro pena felice. È come quel fratello che è stato, un fratello è andato a trovarlo a casa e gli ha trovato un po' di DVD a luci rosse. Ma dice, fratello, ma tutti questi DVD, tutti questi filmini a luci rosse, che fa? Fratello, io li guardo e mentre guardo io prego per la loro. A Napoli così direbbe, wow! Storia vera questa qua. Allora questi cercavano di mettere in difficoltà Gesù, e Gesù va verso di loro e dice: io cederò la mia pietra a qualcuno che non ha mai peccato. Se c'è qualcuno che non ha mai peccato, scagli per primo la pietra. Che saggezza che tu sei.
Nessuno è come lui. Eppure li avrebbe potuti incenerire, ma con la sua dolcezza, la sua saggezza li mette in difficoltà. Non li svergogna, dà dei principi. C'è qualcuno senza peccato? Si accomodi. Dice la Bibbia, furono tutti compunti nel cuore, dal più anziano al più giovane, non se ne andarono. Gesù ritorna a scrivere, poi guarda la donna e dice, donna, dove sono quelli che ti accusavano? Non è rimasto più nessuno? E disse, Signore, cosa gli ha detto? Mi pento dei miei peccati, riconosco che tu sei Gesù, il Salvatore, il Messia, ti accetto nel mio cuore come il mio personale, Signore Salvatore, dimmi in quale chiesa devo andare, mi battezzo subito in acqua. Gli ha detto così la donna? No, la donna ha detto, Signore, non è rimasto più nessuno. E Gesù che ha detto? Neppure io ti condanno, va e non muore. Comprendete il regno di Dio su cosa si basa? Gesù predicava sul regno di Dio, guardate in Luca al capitolo 12:32, guardate questa espressione di Gesù, dice, è piaciuto al Padre vostro di fare cosa? Di darvi il regno. Luca 12:32, è piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. Guardate il versetto, capitolo 11, il versetto 20, stavano accusando Gesù del fatto che cacciava i demoni e Gesù dichiara, se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio dunque è giunto fino a voi. Alleluia. Vedete, i miracoli non sono atti religiosi, sono dimostrazioni di un regno superiore. E la nostra vita è continuamente così, è uno scontro tra regni, uno scontro tra regni. Uno scontro tra il regno di Satana e il regno di Dio. E noi siamo chiamati a portare la manifestazione del regno di Dio in ogni luogo. Gli Atti degli Apostoli sono la dimostrazione che la maggior parte dei miracoli non è mai stata fatta dentro un locale, ma sempre nelle strade. Ci pensate? I miracoli non venivano fatti dentro i locali durante i culti, in mezzo alla strada. Noi abbiamo chiuso il regno di Dio dentro quattro mura, mentre Gesù dice andate in ogni luogo e predicate il Vangelo. Alleluia. Noi siamo portatori del regno in ogni luogo dove noi siamo. Alleluia. In ogni luogo dove noi siamo. Perché? Perché Cristo è in noi, non la domenica, non una volta alla settimana, 24 ore su 24. Se tu sei al lavoro, Lui è con te. Se sei sotto la doccia, Lui è con te. Se sei in fila alla posta, Lui è con te. Se sei dal medico o all'ospedale, Lui è con te. Qualunque cosa tu stia facendo, Lui è con te. E Lui ti abilita e ti dà la potenza per fare qualunque cosa nel Suo nome. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno, cioè noi siamo chiamati a predicare quello che Gesù predicava, e a volte continuiamo a predicare quello che Gesù non ha mai predicato, e poi ci lamentiamo che le cose non sono come una volta. Perché? Perché non ci muoviamo in base a quello che facevano gli apostoli, ad esempio. Se potessi essere ai tempi degli Atti degli Apostoli, perché abbiamo la stessa autorità, però la stessa potenza, però lo stesso nome. Voglio vedere i miracoli, voglio vedere che l'ombra mia guarisce i malati come quelli di Pietro. È possibile? Certo che è possibile, sta succedendo in Africa, sta succedendo in altri paesi del mondo, gli stessi identici miracoli, braccia che crescono,
occhi che vengono ricreati, muti, sordi, ciechi, zoppi, morti che risuscitano. Succede. Perché? Perché c'è gente che ha deciso di predicare quello che Gesù predicava e di muoversi nello stesso modo come gli altri degli apostoli. Chi di noi oggi venderebbe il terreno, la casa, qualcosa di prezioso per poter distribuire la propria ricchezza ai poveri della Chiesa? Eppure questo è quello che succedeva. Tutti vendevano. Diciamo le cose in più, non ha importanza. Ma c'era una distribuzione di ricchezza. No, vi immaginate che non esistevano i poveri all'inizio della Chiesa? Non esistevano i poveri, cioè i poveri c'erano, ma venivano sostenuti e custoditi dal cosa? La ricchezza veniva distribuita, la ricchezza economica veniva distribuita. Non si vedevano in comunità, stavano tutti insieme, si mangiava insieme, si stava insieme, poi ognuno tornava nelle proprie case, ma la ricchezza veniva distribuita. Chi di noi oggi? Non è retorica, comprendetemi. A volte è cercare di capire come veramente attuare il regno di Dio, che non è semplicemente imporre le mani su qualcuno, quello lo può fare chiunque, ma avere il cuore per le persone. Noi a volte diamo, facciamo un'offerta, già. Troviamo, cerchiamo gli spiccioli che abbiamo in tasca. Non ci rendiamo conto che il regno di Dio non va avanti con gli spiccioli. Non vi sto dicendo che il regno di Dio va avanti con i foglietti di color viola, cioè da 500 euro. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che il regno di Dio va avanti con la giusta attitudine. Qualcuno un giorno disse: se non sei disposto a dare veramente per la cosa in cui credi, due sono le cose: o non vali tu, o non vale la cosa in cui credi. È così. Non è il quanto, ma è il come. Gesù si fermava davanti alla cassa, l'offerta, e diceva, la Bibbia dice, non vedeva quanto, vedeva come le persone davano. E poi ci lamentiamo. Noi siamo chiamati a predicare il regno di Dio, ed è chiaro che è molto più facile e più comodo predicare religione. Ma il regno di Dio, scusate se uso questa espressione, il messaggio del regno di Dio era l'ossessione di Gesù. Guardate, io vi faccio vedere qualcosa che sono convinto che vi scioccherà anche voi. Guardate in Atti degli Apostoli, al capitolo 1. Atti capitolo 1, dal versetto 1 in poi. Gesù ha predicato sul regno di Dio 3 anni quasi e mezzo lo stesso messaggio. Stesso identico messaggio, era monotematico, ripetitivo. Il regno di Dio gliel'ha fatto uscire dagli apostoli dalle orecchie, gliel'ha fatto uscire da tutte le parti, lo ha insegnato con tutte le salse possibili, in tutti i modi, con tutte le parabole, tutti gli esempi possibili e immaginabili di quel tempo. Guardate il capitolo 1, Gesù muore, viene crocifisso, viene sepolto, risuscita il terzo giorno. Si presenta ai suoi discepoli, al versetto 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per quanti giorni? 40 giorni. E parlando di cosa? Delle cose riguardanti. Cosa? Il regno di Dio. Immaginate Gesù che entra a porte chiuse con le mani forate e diceva: ragazzi, la scuola biblica non è finita. Signore, di che cosa ci parlerai? Del cielo, del paradiso, del rapimento, di come distruggerai l'impero romano? No ragazzi, guardate, dati gli ultimi eventi, qualche giorno fa che è successo, uno mi ha venduto e l'altro mi ha rinnegato. Facciamo una cosa, andiamo a riprendere un pochettino gli appunti dei primi. Signore, di cosa parleremo? Parleremo del regno di Dio. Pure da risorto! Guardate l'insistenza di Gesù. Da risorto per 40 giorni si poteva fare mangiare, bevute, poteva fare quello, tanto non ingrassava, proprio risuscitava di grassa. Poteva presentarsi a Pilato. No, immagina Gesù con le mani forate si presenta nella camera da letto di Pilato, gli viene in faccia. Gesù poteva farlo, sì o no? Da risolto si poteva presentare di fronte a Cesare in persona. Ed è questo quello che i discepoli non hanno capito. Quando Gesù dice alla Bibbia insegna per 40 giorni, vi immaginate Gesù da risorto, puff, scompare. Il giorno dopo riappare, ancora, regno di Dio. Non si sa per quante ore durante il giorno, ma per 40 giorni dice, parla delle cose del regno di Dio. 40 giorni, Dio mio, è straordinario. Va a avere Gesù, risorto, che ti insegna. È il massimo. Su quale argomento? Pensate che sia importante questo argomento se Gesù lo trattava anche da risorto. Noi dovremmo andare a rivedere le nostre scuole bibliche in Italia. Sono incredibili, sapete perché? Tu fai 3 anni di scuola biblica e non c'è mai neanche una lezione sul regno di Dio, che è l'unico argomento che Gesù ha di questo. Parliamo di tutto, tranne del regno di Dio. Abbiamo diplomi, abbiamo lauree, facciamo dei master e non trattiamo l'unico argomento che Gesù ha trattato, che è il regno di Dio. Potremmo stare mesi a parlare di questo argomento. Cosa fanno i discepoli? Pensate che avevano capito? Signore, allora in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno in Israele, nel versetto 6 è scritto così. Immaginate lo sguardo di Gesù che si perde un po' nel vuoto per dire, mamma mia, un po' così. E Gesù risponde dicendo, non avete capito nulla, Gesù è gentile. Non sta a voi di sapere quale giorno il mio padre ha stabilito come autorità. Cioè, ma ragazzi, il succo del discorso è questo. Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo verrà su di voi sarete i miei ambasciatori, i miei testimoni, e sarete voi a portare il regno di Dio a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Non sono io che devo apparire, siete voi che dovete andare a predicare il Vangelo a ogni creatura. Il mio tempo su questa terra è finito, io ora faccio il capo, voi fate il corpo. Voi sarete i miei piedi, voi sarete la mia bocca, voi sarete le mie labbra, voi sarete i miei occhi, voi sarete le mie mani, voi sarete tutto ciò che mi rappresenta. Voi porterete il regno di Dio in ogni luogo. Alleluia. Lo hanno fatto? Sì, ma non avevano capito fino in fondo. Se voi andate a vedere poi l'adempimento in Atti al capitolo 8, troveremo una cosa straordinaria. Filippo, il diacono, che poi divenne evangelista, in realtà lo era, ma si è manifestato poi durante la sua predicazione, il versetto Atti 8, il versetto 5 dice, Filippo scese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Attenzione, le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati gridando ad alta voce, molti paralitici e zoppi erano guariti. Versetto 12, quando però credettero a Filippo che annunziava cosa? La buona notizia delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Amen. Cosa annunciava Filippo? Il nome di Gesù e il regno di Dio. Amen. Quando tu predichi il regno di Dio, le cose accadono. Quando tu predichi il regno di Dio, i miracoli accadono. Quando tu predichi il regno di Dio, le persone cambiano. Vedi i loro occhi che... Noi non siamo chiamati a predicare solo Cristo, noi siamo chiamati a predicare il regno di Cristo. Ed è fondamentale questo. I discepoli, gli apostoli non avevano la Bibbia a quel tempo. So che è duro quello che vi sto dicendo, però so che mi comprenderete. Noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia
Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo. Noi siamo chiamati a predicare il regno di Dio.
Non fraintendete, per favore.
Anche se so che è un po' difficile. I discepoli, gli apostoli non avevano il libro. Predicavano ciò che avevano visto e ciò che avevano udito. Ed erano guidati dallo Spirito Santo, non da versetti. Noi predichiamo versetti invece di predicare la potenza di Dio. Dovremmo predicare il regno. Tutti gli atti degli apostoli sono stati scritti perché hanno predicato il regno e hanno dimostrato il regno di Dio. Alleluia. Noi ci perdiamo nelle nostre dottrine, nel quello là, quello è scritto là. Ci perdiamo e perdiamo l'unico obiettivo che abbiamo in questo mondo e in questa vita, che è predicare il regno di Dio. Alleluia. Ma che cosa interessa alle persone pensare o sapere dei sacrifici, delle vite? Se questo ci aiuta a comprendere l'applicazione del regno, gloria a Dio. Ma se questo è soltanto una voglia di, come erano i chiodi nell'arca di Noè, che lunghezza avevano le travi, di che colore erano, quali animali erano sotto, quali animali erano sopra, come erano le onde, che il monte è andato a coprire. Il mondo sta morendo. E Gesù ha detto: andate e predicate il Vangelo, che è la buona notizia. Il regno di Dio. Noi abbiamo posticipato il regno di Dio alla morte a volte, idealmente, concettualmente. Gesù non ha mai detto: quando tu morirai entrerai nel regno. Gesù ha detto: se tu ti converti, entri. Ed è così fondamentale ritornare a prendere il messaggio di Gesù, ritornare a predicare ciò che la parola predicava. Lui è la parola. E quando la parola predicava la buona notizia, le cose accadevano. Noi siamo chiamati a predicare la parola. Alleluia. La parola è Gesù Cristo il Signore. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne. Non libro, carne. La parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come dell'unigenito figlio venuto dal Padre. Alleluia. Noi dobbiamo predicare la parola, e la parola è Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. Predica Cristo alle persone e le cose accadranno. Predica altre cose e le persone si addormenteranno. Predica Cristo e vedrai miracoli. Predica altre cose e le persone si ammaleranno e rimarranno ammalate. Alleluia. Predica Cristo. Predica il regno di Dio. Predica la buona notizia. Predica quello che Gesù predicava. Predica quello che gli apostoli predicavano. E avrai gli stessi identici risultati. Paolo. Guardate Paolo cosa predicava. Atti capitolo 28. Guardate le ultime parole che descrivono la vita di Paolo. in Atti al capitolo 28 abbiamo detto. Guardate il versetto 25. Scusate, Atti 28, il versetto 23. Avendo fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo villaggio ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardavano Gesù. Usa la legge e i profeti per predicare il regno, non chiacchiere, il regno, per presentare Gesù, non una religione, Gesù, la parola. Usavano le scritture per parlare della parola. Versetto 31, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza alcun impedimento.
Amen.
Alleluia. È il regno. Ravvedetevi, diceva Gesù. E ora vorrei concludere leggendovi una bellissima traduzione di Marco 11, Marco 1. Voglio farvi vedere come, vedete, a volte noi facciamo le guerre nostre dottrinali personali con il sta scritto, no? Usiamo perché fa parte della cultura della Chiesa evangelica protestante il sta scritto, e non ci rendiamo conto a volte che quel sta scritto a volte è tradotto male, a volte ha un significato diverso da come noi lo comprendiamo e attribuiamo un valore a certe parole dimenticando il contesto. Marco 1, 14, 15 dice che Gesù, dopo che seppe che Giovanni Battista era stato messo in prigione, dice la Bibbia, se ne andò a predicare cosa? Il Vangelo del Regno di Dio. Andiamo a leggere un attimo. Marco 1, versetto 14 e 15. Dopo che Gesù fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno dicendo il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ora questo Regno di Dio vicino nella nostra cultura non significa niente. Se io vi chiedessi che significa il Regno di Dio vicino? Sapete, nella nostra, al sud, a Napoli, in Sicilia, uno dice dove sei? Vicino. Ma dove? Ancora sotto la doccia. Ma quando arrivi? 10 minuti. Che significa il regno di Dio è vicino nella nostra cultura? È vicino, ma non è qui. Se è vicino, non è qui. Vicino dove? Dove? È vicino dove? Gesù un giorno ha detto il regno di Dio è dentro di voi. Luca 17. Il regno di Dio è dentro di voi. Non cercate a destra e a sinistra fuori. Il regno di Dio è dentro di voi. Luca 17. È piaciuto al Padre, Luca 12, di darvi il regno. È piaciuto al Padre è piaciuto di darvelo. Non siete voi che ve lo siete preso. È piaciuto al Padre di darvelo. Ora, quando noi traduciamo queste parole, il regno di Dio è vicino, la nostra traduzione è talmente errata che ci manda fuori strada. Che la traduzione letterale è più consona, più vicina alla nostra cultura, è il regno di Dio è a portata di mano. Cioè, in poche parole, il regno di Dio è a vostra disposizione. Il tempo è compiuto perché il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Quindi ravvedetevi, cambiate mentalità e cominciate a credere nella buona notizia del regno. Ora vorrei leggervi una traduzione parafrasata, ma non è semplicemente parafrasata, è prendere il testo greco, espanderlo in tutta la sua bellezza, in tutto il suo significato, e farvi leggere queste stesse parole di Gesù. Guardate, Marco 1, versetto 15. Gesù dice, il tempo è compiuto il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo del Regno. Guardate questa versione. La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene, perché il tempo è compiuto e siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita e pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona notizia. Sapete cosa abbiamo letto? Marco 1,15. Possiamo andare avanti dicendo ancora è scritto, se non comprendiamo quello che è scritto. Se annulliamo il contesto a volte e non comprendiamo la cultura che c'è dietro. La Bibbia è un'arma talmente potente che oggi invece di usarla per unire, la usiamo per dividere. Se tu non la pensi come me, se tu non la pensi come me, tu non puoi lavorare con me. E abbiamo utilizzato il sta scritto come una lama a doppio taglio. Invece di includere le persone, abbiamo escluso. Se tu non la pensi come me, non va bene. La Bibbia è un dono che Dio ci ha dato e lo dobbiamo saper usare. Le scritture sono delle perle meravigliose, a volte sono come dei proiettili che dovremmo utilizzare solo contro il nemico, e a volte le utilizziamo contro di noi. Qualcuno disse: la Chiesa è l'unico esercito che uccide i suoi feriti. E quando qualcuno cerca di farti fuori, gli altri ti aiutano a morire. Perché? Perché non hai la mia stessa dottrina. Invece di usare il messaggio di Gesù, che non era dottrina, era un messaggio. Il messaggio del re. Il re. Non differenza. Il re è qui. Il regno di Dio è arrivato e funziona con un modo diverso di pensare. Se prima pensavi che l'adulterio si facesse in una stanza o da qualche parte con un'altra donna o con un altro uomo, il principio del regno di Dio è: se tu soltanto pensi. Sapete cosa sta dicendo Gesù in pratica? Non c'è scampo per nessuno. Nessuno è al di fuori. Tutti siamo degni di andare giù, se non è per la grazia di Dio. Amen. Posso concludere? Mi date altri 5 minuti? È possibile? Posso, sorella? Tu mi devi dire, tu mi devi dire se posso continuare o no.
Sì.
Oh. Giovanni capitolo 15, dai, abbiamo terminato. Voglio esprimere un concetto che mi ha scioccato l'altro giorno quando lo stavo studiando questo, e questo veramente mi ha portato un po' in crisi. Un pastore ha letto alcune cose che ho scritto, ha detto: stanotte non dormo, perché è scioccante. Però seguite quello che dice Gesù, ok? Seguiamo quello che dice Gesù. Giovanni capitolo 15. Dal versetto 18, 15-18, Gesù sta parlando con i suoi discepoli, eh? Avete mai sentito parlare del mondo, no? Il mondo, non vi conformate al mondo, non fate le cose che fa il mondo, no? Fa parte dell'insegnamento classico per Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato prima me di voi. È Gesù che sta parlando, ok? Attenzione, dobbiamo leggere il contesto. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Il mondo, il peccato, discoteche, droga, night, prostituzione, omicidi, furti, bugie, corruzione. Ah, il mondo. Attenzione. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Il mondo, chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. E il versetto 25 è lo shock. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Ma chi è che odiava Gesù? Ma chi è che perseguitava Gesù? Di quale mondo sta parlando Gesù se fa riferimento alla legge di Mosè? Fratelli, il mondo di cui Gesù parlava non è quello là fuori. Il mondo di cui Gesù parlava era il sistema religioso.
Invece, è scritto lì, Gesù lo dice: mi odiano e mi perseguitano. Ma chi è che odiava Gesù? Luca 15, versetto 1 e 2. È la dimostrazione, è la risposta a tutto questo. I peccatori e i pubblicani si accostavano a lui per dirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano contro di lui, dicevano: egli costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù non ha mai avuto problemi con quello che noi chiamiamo mondo, perché il mondo che noi definiamo mondo era il Gesù. L'unico mondo che odiava Gesù e l'ha perseguitato e l'ha portato alla morte era il farisei.
Questo è scioccante. Voi non appartenete a questo mondo. Di che cosa sta parlando Gesù? Non parlava del mondo dei peccatori. Gesù stava parlando della mentalità e del sistema religioso, del mondo religioso attraverso il quale veniva data un'immagine sbagliata.
Hanno perseguitato me? Chi che ha perseguitato gli apostoli? Da Atti 1 ad Atti 8, chi è che ha perseguitato gli apostoli? Fratelli, chi è che li ha odiati e li ha perseguitati? Il Sinedrio. La Bibbia dice che la città li ammirava e li esaltava. Chi è che perseguitava la Chiesa? Un certo Saulo da Tarso. Chi è che ha fatto la prima vittima nella Chiesa? Il più zelante dei farisei, ebreo di ebreo, nato dalla tribù di Beniamino. Di quale mondo parlava Gesù? Ti preoccupare, vero?
Thank you. Come stai, sorella? Ah, tutto bene? Noi ti abbiamo chiesto come stai. Tutto a posto? Ehi, purtroppo è il pavimento, è il pavimento che...
Poi siamo veloci, poi siamo tra virgolette, poi siamo
Saulo si è ravveduto. Da chi è stato perseguitato Saulo? Paolo è arrivato al punto di dire: io scuoto la polvere dai miei piedi e sono netto del vostro sangue. Di quale mondo parla Gesù? Fratelli, abbiamo lasciato i nostri amici, abbiamo lasciato le nostre attività, perché pensavamo che quello fosse il mondo. E Gesù, che ha insegnato di andare a pregare in una cameretta, non ha mai pregato in tanto. Ha pregato sempre. Quando noi vediamo l'attività della Chiesa Apostolica, noi ci rendiamo conto che loro erano immersi in quello che noi chiamiamo mondo. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo. E noi li abbiamo condannati all'inferno. Mentre Gesù ha detto: io sono venuto per loro. Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Non esiste un mondo più brutto e più cattivo del mondo religioso. Sapete perché? Perché si fa tutto nel nome del Signore. Ed ecco perché Gesù era considerato un eretico. E posso anche dirvi in questo momento una cosa che può dare fastidio a qualcuno: lo Spirito Santo sta guidando la Chiesa verso l'eresia. Comprendete quello che voglio dire? Gesù ha guidato un popolo verso l'eresia, quello che veniva considerata eresia nel mondo religioso. Oggi tu predichi il regno e sei considerato un eretico. Predichi le cose religiose. Luca 15, 1 e 2 è un classico. Dice: il mondo, i peccatori e i pubblicani andavano a lui per udirlo. Chi è che stava lontano? I farisei e gli scribi. Oggi cosa succede? I peccatori sono lontani. Io a volte ci riempiamo di gente che semplicemente è buona solo a giudicare. Dobbiamo predicare, dobbiamo dare una controtendenza. Il mondo, quello amato da Dio, sta aspettando la manifestazione di Dio. Allora, alziamoci in piedi. Voglio chiedervi di prendervi per mano, volevo fare anche ripetere l'annuncio per chi non era qui all'inizio. Grazie a Dio abbiamo avuto la possibilità, grazie al pastore Punzo, grazie anche all'aiuto degli altri pastori qui presenti, la possibilità di prendere il teatro Pierrot di Ponticelli per la serata di sabato 28 maggio. Faremo un bellissimo concerto, sono 500 posti a sedere, sono convinto che si riempirà, ci sarà per glorificare il nome di Gesù e per proclamare proprio ancora l'unità nel corpo, benedire questa città meravigliosa. Amen. E dichiarare che Dio non ha finito con Napoli. Amen. 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 Dio non ha finito con questa città, Dio non ha terminato. Alleluia. E che tutti quanti noi possiamo essere protagonisti di qualcosa di meraviglioso. Amen. In questa bellissima e straordinaria città, unica al mondo. Amen. Unica. Preghiamo, dai, tutti insieme. Padre, noi ti ringraziamo questa sera e ti chiediamo, Spirito Santo, nel nome di Gesù, di guidarci ancora nella parola. Ti chiediamo di guidarci nella rivelazione. Signore, sappiamo che la lettera può anche uccidere senza Spirito Santo e senza rivelazione, ma con la tua unzione è spirito e vita. Per questo noi ti preghiamo, noi desideriamo spirito e vita per la nostra esistenza, per i giorni che ci stanno davanti. Non importano, Signore, tutte le battaglie che avremo davanti e che abbiamo davanti in questo momento. Ti preghiamo nel nome di Gesù che tu ci dia la forza e la costanza di continuare a predicare il regno di Dio. È il nome di Gesù. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo Padre per il 28 maggio, vogliamo già cominciare a benedire la sera, a benedire quel posto, a benedire ogni persona che sarà coinvolta. Padre, grazie perché tutto sarà fatto bene, con gioia, con entusiasmo, con ordine. Padre, ma chiediamo il tuo santo disordine, chiediamo tante persone, tanta benedizione che non avremo dove riporla, Padre. Nel nome di Gesù Cristo noi preghiamo e crediamo con tutto il nostro cuore, Padre, che in quel giorno qualcosa di meraviglioso accadrà. Padre, continuiamo a lavorare per questo, continuiamo a credere con tutto il cuore che tu farai. Sei tu che fai la differenza.
Amen.
Attraverso uomini e donne disposti, con un cuore disponibile, pronti ed aperti a dare ogni cosa per la tua causa. Grazie Padre, con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Voglio chiedervi stasera, per come credo sia giusto fare, è la serata è stata registrata, sarà messa come sempre gratuitamente sul nostro sito. Ascoltate, non correte a dei giudizi, affrettate, riascoltate. Chiediamo allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite.
Amen.
E chiediamo, stiamo tutti imparando, tutti, nessuno escluso. Amen. Siamo alla scuola dello Spirito Santo.
Amen.
Dobbiamo riconoscere certe cose e abbiamo bisogno di ritornare a leggere il Vangelo senza filtri, senza schemi. Per questo credo lo Spirito Santo ci guiderà, ci darà altre parole meravigliose.
Amen.
Vogliamo fare un'offerta? C'è poco? Cosa che dico? Alleluia! Facciamo la nostra offerta, dopodiché andiamo.